Vediamo, insomma, riprendiamo ovviamente Massimo Brambati, che è stato con noi poco fa.
Sì.
Ciao Massimo.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
E poi, per non farti mancare nulla, abbiamo anche Simone Braglia. Buongiorno Simone.
Ciao.
Guarda, ciao, che, ciao, guarda Marco, che coppia che abbiamo messo insieme. Adesso meno, arriva lui che può moderare,
e che, esatto,
può
serio,
moderare,
cioè,
e portare un po' di serietà.
Ci può aiutare
in questo momento.
Roberto Bernabai, buongiorno Roberto.
Ciao Roberto.
Buongiorno a tutti.
E vuoi portare un po' di serietà o anche tu vuoi aggiungerti? No.
Ah, no, ma meno
io,
che
sono serio proprio per definizione, quindi sono anche un po' noioso.
Ma magari si fa trascinare da Massimo e Simone.
Vediamo, vediamo. Allora, dunque, ci sono un po' di domande, poi però ci arriviamo adesso con un po' di calma. Sentite, io però vi voglio chiedere anche una cosa sulle parole ieri di Conte che ha rilasciato al termine della partita, no? Quando ha detto, ha fatto capire che si procederà su questa strada per quanto riguarda l'Europa League, quindi le seconde linee, e di conseguenza dice, sai, l'Europa League ti logora, cioè il fatto che arrivi poi giochi giovedì e quindi sei a ridosso già della partita successiva, cioè ha fatto capire non va aspettate tanto, noi in questa competizione ci crediamo il giusto, che dite voi? Parto da Roberto Bernabai.
Ma sai, io credo che lui abbia a disposizione una rosa piuttosto ampia e quindi è evidente che nelle sue parole c'è chiara l'intenzione di perseguire quello l'obiettivo principale, cioè di dare fastidio alla Juventus e alla Lazio fino alla fine, quindi di giocare per lo scudetto. È chiaro che l'Europa League è un traguardo secondario, no? Rispetto all'ambizione di portare il tricolore a Milano a sponda Inter, quindi sembra abbastanza logico. Poi però voglio vederlo Conte, se la competizione si mette nel verso giusto, arriva alle battute conclusive, se continua a insistere sulle seconde linee, perché comunque sempre il trofeo internazionale grazie.
Certo. Ci sei Roberto? Sì? Ti avevamo sentito.
Sì, sì. Mi sentite?
Ti sentiamo. Simone Braglia.
Ma io credo che se potesse Conte vincerebbe tutte e tre le competizioni, Coppa Italia, Coppa UEFA e campionato, perché comunque mi sembra che al di là di tutto
è una andata.
Noi diciamo sì, va bene, ok, però se avesse potuto avrebbe potuto vincere tutte e tre le competizioni. Detto questo, il discorso di paragonare le seconde linee che giocano all'Inter, mi sembra che hai detto giustamente tu, oggi la rosa è abbastanza allargata e quindi chiamare seconde linee quelle che hanno giocato ieri sera mi sembra abbastanza superfluo di dirlo, perché potrebbero giocare benissimo anche in campionato, quindi non credo che snobbino la Coppa UEFA, quindi se possono vincere, secondo me, anzi, la Coppa UEFA ai miei tempi, quando ho giocato ai miei tempi, era un allenamento
calcio arcaico il tuo, un sacco d'anni
sì,
fa.
Sì, sta ceppa il calcio arcaico. Quando giocavamo noi andavamo 1000 all'ora, non come oggi.
Allora, Brambati, che dici? Tu che conosci pure un po' meglio Conte.
No, ma scusa Simone, scusami, ma la Coppa UEFA dell'epoca era un grandissimo traguardo a livello internazionale.
Vero.
Oggi l'Europa League è la Coppa Italia dell'Europa, parliamoci chiaro. Le squadre che hanno fallito o cercano un escamotage per dire abbiamo fatto qualcosa, puntano all'Europa League.
Non ti sentiamo più bene.
Dalla Lazio, stando a 3 punti, mi sentite?
Adesso sì.
Sì, stando a 3 punti dalla Juventus e a 2 dalla Lazio in questo momento del campionato, è logico che vede l'Europa League come un qualcosa forse anche addirittura di fastidioso, perché come hai giustamente detto tu Marco, rappresenta un fastidio giocare giovedì, rappresenta un fastidio giocare giovedì e poi il giovedì successivo, non dimentichiamoci che adesso.
Però ti posso dire una cosa Massimo, e quindi poi vi lascio la parola, vero che è fastidiosa, guarda io ho avuto la possibilità in passato di vivere un'esperienza con un club molto da vicino che faceva l'Europa League, e ti posso dire che era, parlando proprio con i giocatori ma anche con lo stesso allenatore, era un fastidio nella gestione della situazione, perché spesso si rientrava giocava proprio a ridosso della partita, non c'era neanche il tempo di vedersi e di allenarsi, che già dovevi, stavi su, sulla partita che arrivava. Però io credo che noi parliamo spesso di alcune squadre che sono cresciute proprio con questa competizione. Mi viene in mente l'Atletico Madrid, che il cui processo di crescita parte proprio dall'Europa League, o no?
Sì, no, vabbè, ma quello è un processo di crescita basato su un progetto tecnico che è iniziato in questo momento all'Inter, secondo me, perché io credo che fosse, io almeno, io pensavo fosse iniziato già con Spalletti questo progetto. Purtroppo Spalletti probabilmente ha avuto la sfortuna, tra virgolette, dell'arrivo di Marotta e della spinta che ha avuto Marotta nel ricercare Conte, quindi nel ricercare uno degli allenatori più importanti. Però devo dire che il progetto tecnico che era partito con Spalletti è un progetto tecnico che aveva avuto i suoi frutti, perché magari non tantissimo nel gioco, ma lui i risultati li ha portati a casa. Oggi come oggi, e non è la storia dell'Atletico Madrid, perché se voi vi ricordate bene, l'Atletico Madrid ha vinto l'Europa League, non mi vorrei sbagliare, ma quando non era più in corsa per la Liga. Non ha vinto la Liga quell'anno l'Atletico Madrid, l'anno in cui ha vinto l'Europa League. Io credo che quando si parte in una stagione, gli obiettivi sono ben definiti, e l'Inter secondo me non aveva sicuramente l'obiettivo di giocarsi l'Europa League, ma almeno di giocarsi gli ottavi di finale di Champions. Poi è capitato quel girone un po' difficile e le cose sono andate non completamente bene, e a quel punto si è ritrovata a giocarsi in Europa League, che ribadisco diventa fastidiosa, perché un preparatore atletico e anche un medico mi spiegavano il rientro del giovedì notte o addirittura a volte del venerdì in giornata ti obbliga a lavorare malissimo il venerdì.
È vero.
E quindi di avere praticamente solo un giorno, che è quello di sabato, sì, a disposizione, sì, per preparare la partita di domenica. Tant'è vero che le squadre che giocano in Europa League poi, e questo lo abbiamo visto nel passato, diventano tra virgolette lamentose, nel senso che non vorrebbero mai neanche giocare la domenica sera, ma addirittura il lunedì.
Sì.
Allora, intanto devo fare una piccola correzione. Io prima mi sono, è vero, cioè l'Inter ancora è in ballo anche nella Coppa Italia, mi sono sbagliato io, quindi chiedo scusa perché ho detto un'inesattezza io. E allora, Brambati ha parlato, voglio sentire sempre sul discorso dell'Europa League sia Braglia che Roberto Bernabei. Braglia.
Sì, Massimo ha ragione che considerare l'Europa League quello. Faccio un'altra considerazione, che anche a livello di casse, nelle casse di chi partecipa all'Europa League oggi, non entra certamente tanto quanto sarebbe entrato ai miei tempi, e quindi diventa anche meno importante per la società la competizione. Detto questo, comunque è una competizione UEFA. Che è vero che dà fastidio, ma comunque sia sempre
che l'Italia non vince da fine degli anni 90, mi sembra.
Ecco, esatto. Ma è sempre comunque una competizione che comunque qualcosa alla società dà, sia in termini di prestigio sia in termini economici. Detto questo, sicuramente se consideriamo la rosa dell'Inter oggi, non sei mesi fa, è una rosa di tutto rispetto che può comunque portare a termine tutte e due le competizioni, perché se vuole vincere tutte e due le competizioni, e nel progetto di Conte, il progetto di Conte è un progetto evolutivo che va a migliorare e deve migliorare sempre più se vuole arrivare ai traguardi prestigiosi in cui l'Inter è stata, io credo che anche l'Europa, la Coppa UEFA potrebbe, certo, essere un trampolino di lancio per una società che ambisce a raggiungere i vertici a livello internazionale.
Roberto Bernabei.
Io continuo a pensare che un trofeo internazionale, se lo metti in bacheca, comunque fa storia, comunque è motivo di orgoglio, è motivo di soddisfazione per i tifosi, per la piazza. È stato tolto molto significato alla Coppa UEFA, soprattutto dal punto di vista economico, perché chiaramente il rapporto di introiti rispetto alla Champions League è improbo, evidentemente è troppo squilibrato. Però è pur sempre, cioè, se facciamo un presupposto che nello sport l'obiettivo principale non è quello di far cazza, dovrebbe essere quello di vincere, Io credo che se si ritornasse a questa filosofia, che è la filosofia insita proprio nello sport, in qualsiasi disciplina, l'obiettivo finale è il podio, probabilmente tutti quanti riconsidereremmo in maniera positiva la Coppa UEFA. Io tra l'altro talvolta non mi spiego come squadre, adesso a parte l'Inter che ha un organico e una struttura tale che le possono permettere di competere per lo scudetto, però ci sono tante altre società che magari non hanno le stesse potenzialità, che poi alla fine snobbano la Coppa UEFA come fosse, e che magari non vincono da anni, insomma, adesso ogni riferimento è assolutamente casuale, la snobbano perché la ritengono un torneo di secondo piano. Però certo, se lo metti in bacheca fa una bella figura.
No, no, ma tra l'altro era
poi
solo...
andando nel percorso finale iniziano a esserci gare interessanti.
Sì, perché
dal
poi...
punto...
No, poi soltanto una precisazione, che Simeone prende l'Atletico Madrid nel 2011-2012 in corsa. Quell'anno lì l'Atletico Madrid arriva al quinto posto con 56 punti, ma vince l'Europa League. Il primo
appunto
successo di Diego Pablo Simeone, sì, è proprio in Europa League. No, io
Marco,
dicevo
appunto,
la costruzione
appunto,
si
dico,
fa questo.
Sì, ho capito, però guardate bene, le squadre che vincono l'Europa League, è difficile che abbinano l'Europa League a un successo nazionale di Liga. È difficile, non ho detto impossibile, però solitamente chi arriva in finale di Europa League e magari la vince... Per esempio il Manchester United di Mourinho, se non sbaglio, aveva fallito in campionato. Allora, sto dicendo, ma mi spiegava, per esempio, anche questo dottore di una importante squadra di calcio, che purtroppo cambiano tantissimo le dinamiche di riposo, di allenamento, eccetera, eccetera, pure giocando il pomeriggio e la sera. Addirittura le 18 e le 20:45 sposta tantissimo nel riposo di un calciatore. Quindi mi diceva, l'Europa League è veramente una mazzata per una squadra, seppur con organici ampi eccetera eccetera, perché poi noi ce lo diciamo, sono organici ampi eccetera eccetera, però alla fine non ti dico che giocano sempre gli stessi, perché non è vero, però quei 4-5 calciatori che magari sono anche importanti solitamente glieli metti dentro. Poi giustamente, come dicevate voi, più va avanti, più le partite diventano interessanti e più tu non hai voglia di fare brutta figura.
Certo.
Io vorrei ricordare a Simone che 2 anni fa, quando il Napoli stava per vincere lo scudetto, comunque era in grandissima corsa con la Juventus,
lasciò la Europa
League. Era l'ultimo Napoli di Sarri, si autoeliminò dall'Europa League. Perché
beh,
ci
qualcuno,
ricordiamo che
qualcuno sostiene,
in casa 2-3-0
Massimo,
con la
qualcuno sostiene sì. qui cioè, qualcuno sostiene che la Lazio si sia autoeliminata quest'anno dall'Europa League. E quasi per evitare di dispendere delle energie, di spendere
perché
energie,
l'obiettivo comunque era raggiungere il quarto posto e poi alla fine
esatto,
è andata ancora meglio.
L'unico dato che vi aggiungo a questo dibattito, poi vi lascio la parola, è 2017-2018 l'Atletico Madrid vince la seconda Europa League, in campionato arriva secondo a 79 punti con alle spalle del Barcellona. Quindi quello fu il campionato dove l'Atletico Madrid, rispetto alla prima Europa League, che era arrivata al quinto posto, arrivò secondo. Vi posso chiedere se ci sono e quante percentuali che queste due squadre, Inter e Roma, possono portare, a vostro giudizio, a casa l'Europa League, oppure escludete proprio? Parto da Roberto Bernabai, questa ipotesi.
Ma sai, la Roma ha visto ieri, secondo me.
Sì, perché l'intervista ieri ti ha dato grandi fiducia, insomma. Pure...
No, ho capito, però insomma, comunque la qualificazione al turno successivo agli ottavi l'ha ipotecata,
sì.
Ero fuori casa.
Sì.
Sì. Non mi pare una squadra irresistibile. E comunque, per quanto riguarda invece la Roma, potrebbe essere, spero di no, spero di non per loro, ma insomma, potrebbe essere una vittoria di tiro, perché 1-0. Contro una squadra, a mio modo di vedere, l'intelligenza non è che sia il Real Madrid, è abbastanza modesta, hai sofferto, vai lì, è tutta una grossa incognita, insomma. No, però io volevo rispondere a Massimo, tra l'altro saluto con grande affetto.
Anch'io, guarda, lascia stare che mi ricordo, sì, no, veramente, io guarda, volevo dirlo, però poi sai.
No, ma dillo, aspetta, spiega bene perché non ho capito.
Vi ricordate i tempi?
Vabbè. Io mi ricordo i tempi di Galagol. Con Alba Pariette.
Galagol si chiamava con Alba Pariette. Sì. Me lo ricordo.
Era una grande amicizia.
No, dove ho incontrato veramente, guarda, lo devo dire sinceramente.
Ma ditele queste cose che sono belle, li ascolta, lo sapete che gli ascoltatori, no, certo, quando certo. raccontate queste lo cose, gli piace, sì. Capito? Quindi raccontate.
In quella rete ho trovato degli amici, che sono Roberto Bernabai, che sono Francesco Itti, ho avuto modo e piacere di conoscere Alba Parietti, insomma, è stato un periodo quello veramente... che mi ricordo con grandissimo affetto, perché ricordo che Tele Monte Carlo all'epoca, con questa trasmissione, ma anche prima e anche dopo, successivamente, insomma, era una televisione che piaceva,
faceva sport,
fatta da grandi professionisti, sì, era fatta da amici, era fatta da amici, dico la verità, e con questo colgo veramente l'occasione per ricordare di cuore Roberto e anche Francesco Izzi.
Francesco Izzi, bravo, Izzi, me l'hai tolto dalla bocca.
Lo saluto veramente, Massimo. No, stavo dicendo che volevo aggiungere così una postilla al discorso che faceva Massimo sul ragionamento, diciamo, sul dispendio atletico, fisico, che è un dato oggettivo, chiaramente una manifestazione che comporta veramente tanti sforzi e il recupero diventa sempre più complicato, però ho l'impressione, è la mia idea, che facendo un raffronto con la Liga, con la Premier League, probabilmente questo tipo di scelte vengono fatte soprattutto in Italia. Io credo che in Inghilterra, in Spagna, comunque le squadre si seguono con qualsiasi tipo di obiettivo, un'altra filosofia, un'altra mentalità, andiamo a vedere, perché per esempio in Inghilterra la FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, la Premier League, hanno tutte, non dico identica dignità, però comunque vengono considerati obiettivi che le squadre devono cercare di centrare. Quindi lo United di Mourinho vinse la Coppa UEFA e salvò in parte una stagione che altrimenti sarebbe stata mm-hmm. totalmente disastrosa.
Mm-hmm. Braglia che dice, più Inter o Roma?
No, sono d'accordo con quanto sta dicendo Bernabai adesso, al di là del fatto, perché è una questione di cultura. In Italia purtroppo c'è questo discorso qua, mentre in altri campionati, vedi quello che ha detto Roberto in questo momento qua, giocano ogni tre giorni e comunque le squadre top in Inghilterra più o meno arrivano sempre a fare le finali, e talvolta il bello anche dell'Inghilterra è che ci arriva magari una squadra di terza categoria a fare la finale della FA Cup. E detto questo, su Inter e Roma, io credo che la Roma non faccia fatica ad arrivare in finale. L'Inter può essere.
L'Inter può essere. Sentite, io vi do un aggiornamento, esco un attimo dal calcio. Coronavirus, 6 contagiati in Lombardia, 5 sono gravi, quindi c'è un aggiornamento di circa 40 minuti fa. Primo caso, un 38enne che avevamo letto questa mattina, contagiata anche la moglie, che è appunto incinta, però 5 sono gravi. Mamma mia. Vi posso chiedere se vi preoccupa un po' questa cosa, perché giorni fa ne avevamo parlato con alcuni di voi, non avevano palesato preoccupazione. Avete un po' di preoccupazione di questa situazione, che Roberto Bernabai?
È come non averne, anche perché io ho l'impressione che le informazioni che sono arrivate dalla Cina sono state non solo frammentarie, ritardate,
fatto apposta.
Sì, c'è stato un ritardo nell'allerta, è tipico dei paesi che vengono gestiti in maniera totalitaria.
C'è stato un filtro fatto apposta.
Ma probabilmente sì, insomma, abbiamo letto del medico che ha lanciato l'allarme,
che è morto.
È stato poi riabilitato, salvo poi appunto perdere la vita. E no, questo è un problema serio. Un problema serio. Io mi auguro che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto le autorità sanitarie dei singoli paesi, riescano ad attuare delle norme e dei cordoni importanti, anche se mi rendo conto che chiudi i voli con questo o con quell'altro paese, ma insomma, se io devo partire da un paese e arrivare in Italia dove i voli sono proibiti, faccio una triangolazione, vado in Belgio, vado poi in Olanda e poi in Italia. È molto molto complicato, veramente.
Sì,
complicato.
Sì,
sono molto preoccupato.
Massimo Brambati?
Sì, sono molto preoccupato anch'io. Devo dire onestamente, ma ero già preoccupato quando non era ancora arrivato qui in Italia, figuriamoci adesso. Devo dire che sono preoccupato soprattutto perché...
Vi posso chiedere se sta cambiando qualche vostra abitudine, oppure... cioè c'è qualcosa che sai, che ne so.
No, sinceramente, no, sinceramente do più attenzione a lavare le mani, molta più attenzione, forse le lavo anche più spesso del solito, però onestamente non ho particolari precauzioni da utilizzare, perché insomma mi sembra anche un po' stupido quando si, perché io ho provato a vedere una persona che entrava in un negozio cinese, cioè una persona cinese che entrava in un negozio, quantomeno poteva sembrare cinese, e altra gente che si allontanava, quindi questo mi sembra insomma un po' esagerato da questo punto di vista, però se inizia questa fobia veramente siamo messi male.
Simone Braglia,
anche perché sostengo che le informazioni che ci arrivano da là forse non sono poi tutte così veritiere, ci hanno comunicato un numero inferiore di quelli che possono essere le vittime,
certo,
e ci hanno comunicato,
ma anche
in
ritardo c'è stata comunicata, come diceva Roberto,
esatto,
prima, anche in ritardo,
esatto.
Simone Braglia,
guarda, sì, sono anch'io come Massimo, Roberto, sono preoccupato anch'io, anche perché c'è una figlia che è a Los Angeles, in quel dell'America, mia moglie deve partire adesso per andarla a trovare, e mi informo su quello che può essere mascherine o non mascherine, per quello che porta. Sono preoccupato doppiamente perché sapete che faccio consulente finanziario a oggi, e vedo un qualcosa in finanza di paura, che rapporta al discorso alla paura, perché oggi come oggi, se l'oro sta salendo, vuol dire che la gente nel mondo ha paura.
Vabbè, scusate se siamo usciti, ma penso che poi noi siamo amici, ci chiacchieriamo di tutto, e credo che poi quando arrivano certe notizie sia anche il caso di commentarle.
Guarda, ecco. Anche perché le trasmissioni come la vostra, che parlano di calcio, di sport, sono molto, hanno una larghissima diffusione, quindi è anche giusto, a mio modo di vedere, utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione per affrontare determinati problemi. E Massimo giustamente faceva, raccontava, ecco, quello è un atteggiamento veramente stupido e inutile.
Sì.
Adesso non è che bisogna tenere alla larga persone.
Però lo sai, Roberto, che io ho notato,
vivono in Italia da due o tre generazioni. Per cui
certo. Io ho notato una cosa, adesso non so se è un caso.
Senti.
Però, ad esempio, ieri sera girando, siamo insomma nei giorni di carnevale, i centri commerciali non erano così pieni. Una volta c'era un po' più di...
E tu pensi sia legato
No, perché una delle precauzioni è stata anche quella che ho letto, no? Di evitare magari dei posti chiusi. Cioè, quindi questa cosa io non, cioè, penso che poi un po' incide, no? Nelle ecco perché ho chiesto se avete cambiato qualche abitudine, perché può portare anche a questo tipo di situazione, Roberto, no?
No, quello sicuramente. È chiaro che i posti dove c'è maggiore affluenza di persone e ci sono i sistemi di reazione centralizzati possono eventualmente diffondere, però insomma tutto quello che diciamo, non essendo addetti ai lavori, non essendo medici né scienziati, potrebbero anche risultare delle cose, degli allarmismi esagerati. È chiaro che la gente ha paura, come racconta Manzoni nei Promessi Sposi, aveva paura all'epoca della peste bubonica, è normale, però insomma abbiamo anche fatto dei passi enormi in avanti, il progresso è stato tale, per cui io mi auguro che tutte le energie che si stanno profondendo per cercare un antidoto, un virus, un vaccino, riescano a tranquillizzare, anche perché, come diceva Simone Braglia, il discorso anche sul piano economico-finanziario
è serio,
perché lì c'è un'economia che è un'economia attiva, che rischia di crollare. E potrebbe,
intanto, guardate, ho un altro aggiornamento di Sky TG24 in questo momento. La regione invita i cittadini dei comuni limitrofi, quindi nelle zone di dove è accaduto, a limitare.
Ma qual è il comune? Scusami, Marco.
Dunque, aspetta, Codogno, possibile?
Codogno. Sì, Codogno.
Praticamente invitano i cittadini dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a evitare contatti sociali.
Chiuse scuole, uffici comunali, bar e locali pubblici. Regione.
Siamo alla quarantena.
Restate a casa.
Sì. Va bene ragazzi, noi siamo arrivati, naturalmente abbiamo un po' cambiato, ma credo che era giusto anche insomma dare un'occhiata alla strettissima attualità, quindi adesso noi andiamo in pausa. Io vorrei ringraziare tutte e tre, Massimo Brambati, Simone Braglia e Roberto Bernabai, grazie ragazzi, un abbraccione,
grazie a tutti,
buon fine settimana. Ciao. Buon fine settimana.